Obiettivo 2 del capitolo 8 è identificare le principali strategie di determinazione dei prezzi e spiegare l'importanza delle percezioni di valore dei clienti, dei costi dell'azienda e del comportamento dei concorrenti. Ora viene in aiuto allo studente la tabella 8.1 di pagina 293, perché essa riepiloga i sei principali stadi del processo di determinazione del prezzo, poi analizzati nelle pagine successive. Il primo stadio è la definizione del prezzo obiettivo, target pricing. Il secondo stadio è l'individuazione della domanda potenziale, previsione e prezzi attesi o di riferimento. Il terzo stadio è la stima dei costi. Il quarto stadio è l'analisi dei costi, dei prezzi e delle offerte dei concorrenti. Il quinto stadio, l'applicazione dei metodi per la determinazione del prezzo. Il sesto stadio, infine, la scelta del prezzo finale. Iniziamo dallo stadio 1, la definizione del prezzo obiettivo. L'impresa deve innanzitutto stabilire come posizionare la propria offerta sul mercato. Più chiara è la strategia di posizionamento, che sappiamo essere un elemento della trilogia del marketing strategico, più semplice è la definizione del prezzo. Lo stadio 2 è inerente alla individuazione della domanda potenziale e la previsione dei prezzi attesi. Ogni prezzo infatti determinerà un diverso livello della domanda e avrà effetti differenti sugli obiettivi di marketing dell'impresa. La relazione che lega le alternative di prezzo e il rispettivo livello della domanda espresso dalla curva di domanda rappresentata nella figura 8.1 in basso alla pagina 293, dove si distinguono le due diverse situazioni della domanda elastica e della domanda anelastica, concetti che in qualche modo sono già noti per chi ha studiato istituzioni di economia. Il prezzo e la domanda sono correlati e fin qui non ci sono sorprese. Di solito prezzi più elevati si traducono in una domanda più bassa, però nel caso di alcuni prodotti di prestigio la relazione potrebbe essere ribaltata, nel senso che un prezzo più elevato segnala una qualità e uno status superiori, con un conseguente aumento e non invece con una diminuzione, una riduzione della domanda. E la figura 8.1 per l'appunto rappresenta la curva di domanda. Lo stadio 3 è quello di stima dei costi. Infatti la domanda determina il prezzo massimo che l'impresa può richiedere per il proprio prodotto, mentre i costi ne determinano il livello minimo, detto il pavimento. L'impresa punta a stabilire un prezzo che sia in grado di produrre tutti i costi di produzione, distribuzione e vendita del prodotto, incluso un adeguato compenso per gli sforzi e per i rischi sostenuti. Lo stadio 4 è di analisi dei costi, dei prezzi e delle offerte dei concorrenti ed è importante quanto riferito dal libro, nel senso che oltre alla gamma dei possibili prezzi da praticare sulla base dell'analisi della domanda e dei costi aziendali, l'impresa deve considerare costi, prezzi e reazioni dei concorrenti. E anche quando la competizione è di tipo non price, la non price competition, questo non significa in alcun modo ignorare i prezzi dei concorrenti, ma solo concentrare su altre variabili d'offerta la concorrenza. E se la propria offerta, l'offerta dell'impresa, presenta caratteristiche di differenziazione positiva rispetto ai concorrenti, occorre comunque analizzare il valore di tali caratteristiche per il cliente e determinare un differenziale di prezzo che sia coerente col prezzo di mercato dei concorrenti. Lo stadio 5 è inerente alla selezione di un metodo di determinazione del prezzo. Ora, dati la funzione di domanda dei clienti, le funzioni di costo e i prezzi dei concorrenti, l'impresa è pronta a determinare il prezzo. Ora, in linea di principio, la scelta del prezzo deve tenere conto delle implicazioni per il valore nelle diverse prospettive, la prospettiva dei clienti, dell'impresa e dei concorrenti. E È importante fare riferimento alla figura 8.2 in alto a pagina 295 perché essa riassume i principali elementi di riferimento nelle diverse prospettive, elementi sui quali si concentrano i tre gruppi di metodi di determinazione del prezzo, che vanno considerati in una logica complementare e non sostitutiva proprio a ragione del significato che ogni scelta di prezzo ha per l'impresa e le sue performance, per la psicologia dell'acquirente, per i concorrenti e le loro reazioni volte a difendere o a sviluppare la quota di mercato. Si entra poi nel vivo del processo di determinazione dei prezzi con la figura 8.3 che riassume i tre fattori principali da considerare: il costo del prodotto, che definisce il prezzo minimo, i prezzi dei concorrenti e dei prodotti sostitutivi rappresentano un punto di riferimento in genere intermedio e quindi la valutazione da parte dei clienti delle caratteristiche di unicità del prodotto che determina il prezzo massimo, è detto modello delle 3C. In realtà poi ci sono sette metodi illustrati nel libro che descrivono meglio la determinazione del prezzo declinando le tre prospettive che abbiamo ricordato in precedenza. E quindi iniziamo col metodo basato sul valore percepito. In ultima analisi è il consumatore a decidere se il prezzo per il prodotto è corretto e se le decisioni relative al prezzo, come avviene per le altre variabili del marketing, devono partire dalla considerazione appunto che l'impresa ha del valore per il cliente. Nel metodo basato sul valore percepito, il prezzo viene definito proprio in base al valore percepito dall'acquirente invece che ai costi del venditore. E vengono anche proposti alcuni esempi pratici nel libro con qualche esercizio. È interessante per capire il metodo basato sul valore percepito analizzare anche la tabella 8.2 di pagina 297 che suggerisce una serie di domande di riferimento per una strategia di determinazione del prezzo basata sul valore. Domande di riferimento che appunto l'impresa dovrebbe rivolgere a se stessa. E rinviamo alla tabella per i contenuti e per la esplicitazione di queste domande. C'è un altro metodo, un secondo metodo dopo aver visto quello basato sul valore percepito, ed è il metodo basato sul valore equo. Infatti, sempre più spesso vengono adottate strategie di prezzo basate sul valore equo, in grado di offrire la giusta combinazione di qualità e livello di servizio per un prezzo equo. Questo è un altro metodo, anch'esso descritto con alcuni esempi utili a comprenderne il significato. Un altro metodo è quello basato sul valore aggiunto. Metodo basato sul valore aggiunto permette di arricchire l'offerta dell'impresa, di differenziare l'offerta dell'impresa con servizi a elevato valore aggiunto, applicando quindi e praticando prezzi più elevati. Poi ci sono c'è un'altra ci sono altri metodi che invece si basano sulla logica della determinazione dei prezzi sulla base dei costi e quindi non dei clienti. In questo caso la determinazione dei prezzi sulla base dei costi tiene conto dei costi di produzione, di distribuzione e di vendita, più un discreto tasso di rendimento per gli sforzi e per i rischi che l'impresa ha sostenuto. I metodi all'interno di questa filosofia, di questa logica, sono il metodo del markup o del costo totale, cioè l'aggiunta di un ricarico prefissato al costo del prodotto, e anche questo viene descritto nel libro con qualche esempio. Poi il metodo del profitto obiettivo, o comunemente noto come metodo del punto di pareggio, ed è un'analisi che viene poi riproposta nella figura 8.4 di pagina 300. Un'analisi per determinare il volume delle vendite in numero di unità e in valore monetario necessari per raggiungere la redditività in presenza di un determinato prezzo e di una struttura dei costi. E anche il metodo del profitto obiettivo o del punto di pareggio viene descritto ricorrendo a qualche esempio. E con la tabella 8.3 che descrive anche numericamente come raggiungere l'obiettivo del punto di pareggio. Poi c'è il metodo dei costi differenziali. Il metodo dei costi differenziali è diverso perché vi sono condizioni di mercato e condizioni gestionali che giustificano l'applicazione di un metodo per certi versi contingente in grado di combinare specifiche condizioni della domanda e della struttura dei costi aziendali. Il metodo implica la determinazione dei cosiddetti costi differenziali, cioè la determinazione del prezzo a livelli estremamente contenuti, pari in linea di principio ai soli costi variabili unitari connessi alla produzione di unità incrementali. Ed è per questo appunto che viene definito metodo dei costi incrementali. Per quanto riguarda il mercato e la domanda, occorre fare riferimento al ruolo che il prezzo ha nella psicologia del consumatore. E vi sono anche studi di carattere sociologico e psicologico che importati in qualche modo, di cui tiene conto il marketing, per definire prezzo e per comprenderne il ruolo nella psicologia del consumatore. In particolare, diciamo, è interessante il metodo del prezzo di riferimento, cioè il prezzo che gli acquirenti hanno in mente e al quale si riferiscono quando prendono in considerazione un determinato prodotto. La tabella 8.4 individua i prezzi che influenzano il cosiddetto prezzo di riferimento per il consumatore. Ed è interessante leggerne i contenuti perché la descrizione riesce a far capire meglio allo studente quali sono appunto i prezzi che influenzano il cosiddetto prezzo di riferimento per il consumatore. Così come connesso a questo tema dei prezzi di riferimento, c'è quello delle inferenze sul rapporto prezzo-qualità, che pertanto può essere valutato anche dal punto di vista statistico, e infine le cifre finali del prezzo. Questo è lo stadio 5, che nella sequenza dei vari stadi è quello sicuramente più tecnico e anche più ricco di contenuti. Lo stadio ultimo è la scelta del prezzo finale. E tale scelta non si concretizza in un unico punto di prezzo, ma normalmente in un intervallo entro il quale poi la scelta finale dipenderà dai livelli di probabilità, dai diversi livelli di profittabilità che è possibile prevedere in funzione del prezzo, degli investimenti di marketing e della domanda attesa.